Prego. L'ultima cosa, noi in genere registriamo e poi mettiamo l'audio sul sito e se il relatore, ma non è obbligatorio perché sappiamo che è un lavoro doppio, per caso desse del materiale scritto, noi anche il materiale scritto lo trasferiamo sul sito. Bene, buon ascolto.
Grazie. Bene, il grazie è mio sicuramente perché intanto ritornare tra queste vie è sempre, insomma, un piacere e poi mi ha dato occasione sicuramente di riaffrontare, ecco, un tema così delicato, così importante e di conoscere Abramo e Pace, ecco, perché sicuramente anche questo è stato... Poi mi sento anche a casa perché parlo dei docenti, io sono attualmente in aspettativa, però ecco, sono insegnante presso una scuola di Città di Castello, ecco, quindi ancora a maggior ragione mi sento a casa nella speranza che, ecco, quanto ho provato un po' a raccogliere possa essere utile poi nella pratica didattica in senso stretto. Allora, leggo perché in questo modo... così riesco a essere anche più sintetica per dare più spazio possibile alle riflessioni che possono emergere. Si sente bene? Sì. L'intenzione che ha animato lo sviluppo del tema che mi è stato consegnato è stata quella di guardare il fenomeno migratorio tentando di far emergere dall'oggettività del suo fluire storico, fatto di numeri e di date, il vissuto di coloro che sono effettivamente partiti. In questa direzione ho cercato di incrociare i dati raccolti da alcuni studi principali sul tema, quindi una bibliografia, diciamo, principale, con i racconti di vita che mi hanno raggiunto attraverso lo spoglio di alcune testimonianze contenuti nelle fonti diaristiche, nelle lettere, nelle memorie presenti in alcuni archivi, principalmente l'archivio diaristico nazionale, l'archivio di Pieve di Santo Stefano, e nelle autonarrazioni di alcune persone conosciute che ho interpellato per il presente lavoro e che ho semplicemente incontrato e che sono rimaste impresse nella mia memoria. Ho tentato quindi di guardare e ascoltare la questione dal suo interno. Perché ho adottato tale prospettiva e anche tale approccio metodologico? Sostanzialmente per due motivazioni che riprendono quanto è stato detto precedentemente. La prima motivazione, ecco, che può apparire scontata, a mio avviso contiene una necessaria esplicitazione che dobbiamo fare all'inizio. Indubbiamente nel contesto europeo le migrazioni, in maniera più accesa negli ultimi 20-30 anni, sono state oggetto di frequenti analisi e riflessioni di carattere storico, sociologico, politico, economico. Basta accedere appunto alle bibliografie sulla tematica migratoria per rendersi conto della copiosa produzione che è andata a aumentare nel corso del tempo. I saggi dedicati aumentano in proporzione all'aumentare della criticità del problema, ovviamente. Questa tendenza ha modificato le categorie di recezione del fenomeno, rintracciabili nel linguaggio comune, che è sicuramente il depositario dei significati prevalenti che noi diamo ai termini, ai concetti. Quindi, quando parliamo di migrazioni, in noi si sviluppano una serie di considerazioni che tengono conto dell'aspetto altamente problematico che lo accompagna e lo determina, fino ad arrivare, in molti casi, ad affermare che le migrazioni sono uno dei principali problemi che incombono sulla nostra società. Inoltre, nella nostra categoria del fenomeno migratorio, si sono create molteplici stratificazioni che si riferiscono agli aspetti sociali, politici ed economici. In altre parole, parlare delle migrazioni, oggi, significa esprimere una posizione di fronte alla situazione attuale, e dare voce a esperienze e vissuti che interessano comunque tutti, anche se in maniera differente, perché è evidente che in ogni contesto europeo ci troviamo di fronte a quella che è considerata una vera e propria urgenza umanitaria. Quindi ci troviamo di fronte a un discorso piuttosto complesso, la cui complessità è data dal fatto che si possono rintracciare in esso due livelli principali. Da una parte l'oggettività del fenomeno in se stesso, e quindi le cause, le differenti prospettive sociali ed economiche, politiche con le quali è guardato. E dall'altro la soggettività, ovvero il vissuto che riguarda tale fenomeno, il vissuto di chi parte, il vissuto di chi accoglie. Queste due componenti nel discorso comune si intersecano. Infatti non possiamo trattare dell'argomento senza tener conto del vissuto personale che riguarda questo fenomeno. Non possiamo considerarlo solo nella fredda oggettività dei dati, di quanti arrivano, di quanti se ne vanno, ma assumere l'elemento esistenziale come una componente essenziale. La seconda motivazione che mi ha indotto a affrontare l'argomento, insomma, secondo questo intreccio tra fonti, chiamiamole oggettive e soggettive, è di natura biografica. Mi sia concessa questa condivisione personale che, come affermato precedentemente, non può non incidere in modo sostanziale sulla visione che posso avere del fenomeno. Ho vissuto da straniera in un paese straniero, che pur essendo molto vicino è distante, è l'Albania. Ho vissuto a stretto contatto con la gente di un piccolo villaggio nel sud dell'Albania, è un villaggio a prevalenza musulmana con presenze ortodosse. Ho vissuto l'estraneità, la distanza, l'incomprensione culturale e ho visto la meravigliosa e semplice condivisione nella più ampia distanza. La ricerca dell'incontro porta ad attraversare tutti gli spazi della propria identità individuale, giungendo a un nucleo profondo nel quale ho ritrovato l'altro, per quanto diverso, il diverso, appunto. Questo punto di contatto è la persona umana. Paradossalmente l'incontro con la diversità, il mio vivere da straniera in terra straniera, mi ha fatto sperimentare cosa significa essere persona e di conseguenza il senso più profondo della mia identità culturale, che non è andata perduta, piuttosto si è arricchita di un fondamento organico che permette di considerare la persona nella sua integrità, complessità, unicità, senza attivare alcun processo autoaffermativo della propria identità. Queste sono le motivazioni che mi hanno fatto affrontare la tematica da questo punto di vista. Ora, alcuni presupposti filosofici, perché devo rendere ragione del fatto che sono laureata in filosofia e quindi per forza di cose devo assumere alcuni presupposti filosofici che vi condivido brevemente prima di entrarci nel vivo del discorso. Alla luce di queste considerazioni, di queste motivazioni iniziali, mi pare che la prospettiva da cui poter guardare un fenomeno così profondamente legato al vissuto esistenziale, personale, ci venga proprio dall'approccio esistenzialista. Tale approccio può permettere una comprensione differente, più organica e integrale, di un fenomeno che non può rimanere confinato, dicevamo, nella mera oggettività, termine di un'analisi che minimizza il nostro coinvolgimento. Anzi, io ipotizzo, per esperienza personale, come vi dicevo, che la categoria dello straniero può diventare una chiave per comprendere ancora più chiaramente cosa è persona e come questa si declina e si incarna nei contesti culturali particolari, senza togliere nulla, anzi. Infatti possiamo all'inizio di questo semplice percorso ipotizzare che proprio l'essere straniero rappresenti una dimensione propria dell'umanità che ci conduce all'essenza della persona e da lì a ricomprendere anche le caratterizzazioni identitarie più specifiche, quali la cultura e la religione, non come segno di distinzione e differenza da rimarcare per assicurarsi una partecipazione all'essere. Io esisto e tu lo devi riconoscere. Ma come segno dell'incarnazione dell'essere nella molteplicità delle forme differenti, nell'essere persona appunto in un determinato spazio e tempo. Il professor Massimo Livi Bacci, nel saggio intitolato In cammino, breve storia delle migrazioni, edito nel 2010, afferma questo: spostarsi sul territorio è una prerogativa dell'essere umano, è parte integrante del suo capitale, è una capacità in più per migliorare le proprie condizioni di vita, è una qualità connaturata che ha permesso la sopravvivenza dei cacciatori e raccoglitori, la dispersione della specie nei continenti, la diffusione dell'agricoltura, l'insediamento in spazi vuoti, l'integrazione del mondo, la prima globalizzazione ottocentesca. Quindi si tratta di una proprietà connaturata, un elemento intrinseco che ha permesso la manifestazione e lo sviluppo delle capacità umane volte a modificare e migliorare la vita. Sottolinea sempre il professor Livi Bacci: nel mondo del XXI secolo è ormai comune l'idea che le grandi migrazioni non siano un motore primario della società, ma piuttosto una componente anarchica del cambiamento sociale, la tessera deformata di un mosaico che non trova la sua appropriata collocazione, un rumore di fondo che disturba il regolare ronzio della vita sociale. L'occupazione graduale del mondo fu il risultato di due forze congiunte. La prima, la capacità di riprodursi ed accrescersi demograficamente. L'altra, la capacità di spostarsi, cioè di migrare. Quindi il tema dello straniero non può essere trattato semplicemente come un accidente sviluppatosi a partire da una determinata commistione di concause. Piuttosto, è necessario assumere un punto di osservazione che renda ragione della natura, della stessa natura intrinseca dell'uomo. Guardiamo dunque al tema dello straniero nella sua evoluzione storica, sentendoci direttamente coinvolti in quanto uomini e quindi, in questo caso, come migranti. In modo particolare, la condizione umana, e qui mi riferisco appunto al filosofo esistenzialista Gabriel Marcel, ecco, la condizione umana prevede, ecco, quella che egli definisce un io in situazione, ovvero l'uomo altro non è che un, l'uomo inteso come persona naturalmente, che un soggetto continuamente in relazione. È un essere relazionale. In relazione con che cosa? Con il mondo, quindi con l'altro, con il tu. È un essere relazionale. Non può esserci momento in cui noi non siamo in relazione con un determinato contesto, con una determinata situazione, con il mondo. A maggior ragione possiamo definire quindi l'esperienza della migrazione proprio come una reazione dell'uomo, della persona, al mondo, al contesto nel quale egli si trova. Assumo dunque questa prospettiva, quella esistenzialista, al fine di considerare la storia delle migrazioni come la storia dell'uomo che in quanto persona si pone in relazione al mondo sviluppando un vissuto peculiare. In questo processo, storico, nella sua oggettività, viene informato dell'esperienza soggettiva di coloro che lo hanno vissuto e lo vivono nel reciproco compenetrarsi tra l'io e il mondo. Alla luce di questa prospettiva, dunque, le fonti consultate hanno fatto emergere nel mio lavoro alcuni tratti esistenziali universali, accomunabili alle esperienze migratorie di tempi e di luoghi differenti. Quindi ho potuto vedere come nelle storie dei migranti
mi dicono che non ti vedono, sentono ma non ti vedono, quindi abbasso un po' il microfono.
Ti vogliono vedere.
Ah, va bene.
Ho visto come nell'esperienza, nel vissuto dei migranti, delle persone che sono effettivamente partite in diversi contesti storici e geografici, ricorrono alcune esperienze fondamentali, che sono le esperienze poi di ciascuno di noi. La prima esperienza che ricorre nelle fonti è quella del cambiamento. Lo straniero, è colui che ha lasciato o dovuto lasciare il proprio paese. Esiste una storia pregressa, anche se, soprattutto secondo il punto di vista dei paesi di migrazione negli ultimi anni, sembra che i migranti inizino ad esistere nel momento in cui si mettono in viaggio. Di solito nel momento in cui si rovescia un barcone, i migranti iniziano a esistere. La dimensione del vissuto pregresso è fondamentale per provare a comprendere internamente questa vicenda. Essa interessa l'elemento temporale, la vita di prima, rispetto al momento della partenza, e l'elemento spaziale, il contesto precedente. Queste due dimensioni contengono un complesso esistenziale multiforme, la memoria di un passato recente o lontano, ma che in ogni caso rappresenta un prima rispetto all'evento segnante della migrazione. La vita vissuta fino a quel momento è un composto di luoghi, abitudini quotidiane, elementi culturali e religiosi, ma soprattutto volti e relazioni. Il paese natale diventa molto di più della provenienza. Il paese natale diventa la radice, l'origine della vita, luogo che vede l'atto originario e primigenio della persona, la nascita e il primo sviluppo, elementi sui quali noi non abbiamo nessun controllo. Ci troviamo nella vita e in una certa e determinata condizione di vita. Tale condizione, nelle prime fasi, sappiamo essere fondamentale per la crescita della persona umana, per lo sviluppo del suo carattere e più in generale della sua dimensione propriamente individuale. Non decidiamo dove nascere, anche se spesso si vive con un profondo senso di colpa e di ingiustizia il fatto di essere nati in un posto piuttosto che in un altro. Questo è un elemento molto ricorrente nella mia esperienza, perché i ragazzi del villaggio in cui vivevo continuamente mi chiedevano: perché noi no? Ecco, questa è una caratteristica. Cosa abbiamo fatto di male? Se non si può decidere di nascere in un certo contesto, piuttosto che in un altro, si può però decidere di partire. Il contesto di partenza di colui che migra è ovviamente multiforme, in ordine alla dimensione temporale e a quella spaziale. A seconda del tempo e del luogo, il contesto di partenza del migrante presenta differenze sostanziali. Eppure la situazione iniziale ha in sé una connotazione universale, comune, ad ogni epoca e luogo: il mutamento. Qualcosa del contesto di partenza ad un certo punto cambia. Tale mutamento può avvenire secondo due linee direttrici principali, entro le quali si collocano le diverse variabili storico-geografiche. La prima, il contesto di partenza complica o non permette lo sviluppo della vita. Oppure, il contesto di partenza incentiva e promuove lo sviluppo della vita. Infatti, siamo soliti pensare che chi emigra lo faccia a motivo di condizioni avverse e critiche. Infatti, generalmente, riteniamo che il passato di chi decide di lasciare il proprio paese presenta diverse problematicità, per cui, pur essendo il luogo originario della vita, non ne permette lo sviluppo, il sostentamento. Il luogo della vita diventa il luogo di morte. Eppure la vita precede ogni tipo di attaccamento, di identificazione, di appartenenza, per cui ci si sgancia dal luogo originario per dare un seguito migliore alla propria esistenza, pur perdendo affetti, legami e appartenenza, identità. Salvatore Palide, in un testo del 2008 che riguarda la sociologia delle migrazioni, dice che nella maggioranza dei casi la lettura a carattere storico, politico, sociale tratta le mobilità umane come fatti o fenomeni connessi a cause strutturali, conseguenze di catastrofi naturali o di processi economici, o prettamente politiche, persecuzioni, repressioni, cambiamenti di regime. Eppure è altrettanto importante ricordare che nella storia dei flussi migratori sono partiti, che nella storia i flussi migratori sono partiti da contesti non così sfavorevoli. È molto interessante riproporre l'esempio di un flusso migratorio sviluppatosi nell'est Europa in epoca medievale, nel XII secolo. Tale movimento di emigrazione, a partire dalla Germania verso i territori dell'Elba e Oder, fu un processo intenzionale organizzato da principi, vescovi, grandi ordini militari e religiosi, i cistercensi e i premonstratensi. Fu uno dei primi casi di politica migratoria organizzata, quindi non determinata da una necessità, ma da una precisa intenzionalità. Infatti la popolazione germanica possedeva una tecnica superiore nella coltivazione delle terre rispetto alle esigue entità locali disperse su tutto il territorio. Inoltre avevano una grande disponibilità di capitali per sovvenzionare il trasporto dei coloni. E questo plus di attività, di conoscenze, di risorse, possiamo dire questo plus vitale, è stato canalizzato verso territori maggiormente vasti in cui poter mettere in atto tale potenziale in un processo di sviluppo piuttosto significativo. È interessante osservare l'emergere della figura del popolatore, quindi già in epoca medievale abbiamo quella che nelle esperienze migratorie più recenti era l'agente di migrazione, colui che viaggiava per le campagne proprio per reclutare persone, ovviamente appartenenti al contado, disposte a immigrare, quindi a diventare coloni. Così come nell'Ottocento appunto abbiamo quelli che erano gli agenti di emigrazione inviati dalle grandi compagnie di navigazione che erano abilitate al trasporto di persone, che pubblicizzavano e promuovevano i grandi viaggi oltreoceano. Naturalmente lo sviluppo economico incentivato e promosso dalla disponibilità territoriale nell'est Europa permise lo sviluppo demografico. Il lavoro, la terra, il possesso di una propria terra promuovono la vita e quindi anche la spinta propulsiva a procedere, no? Per cui si arriva a occupare gran parte degli spazi che appunto le entità locali non avevano occupato per via di un limitate capacità anche a livello tecnologico della coltivazione della terra. D'altra parte la vita tende sempre ad estendersi, quindi le famiglie diventano sempre più famiglie di colone. La stessa dinamica ovviamente si verificò nel corso del XIX secolo nell'America settentrionale con l'avanzare nella frontiera verso ovest. Una popolazione progredita da un punto di vista tecnologico, politico ed economico avanza attratta da spazi vuoti, da una grande disponibilità di risorse naturali, dalla possibilità di una maggior produzione e rendita nel proprio lavoro. Si tratta di una operazione migratoria debitamente e razionalmente organizzata secondo una precisa intenzionalità. Nel suo saggio dedicato all'emigrazione italiana nelle fonti autonarrative, edito nel 2018, Amoreno Martellini, docente di storia contemporanea a Urbino, mostra attraverso le testimonianze e i racconti dalla fine dell'Ottocento che l'emigrazione viene gradualmente raccomandata e pubblicizzata. Si parla proprio di una informazione migratoria, ovvero dell'aprirsi della possibilità per la persona di espatriare al fine del miglioramento della propria vita, e quindi vediamo l'affacciarsi di persone predisposte alla diffusione di questa possibilità, di questa opportunità. Quindi in questo caso vediamo che le condizioni di partenza dei fenomeni migratori sono favorevoli, indice di un potenziale insito nell'uomo che chiede di svilupparsi e di estendersi. Sappiamo che tale tendenza è presente nell'uomo e ha assunto una valenza negativa, tuttavia, nel momento in cui l'idea di sviluppo ha subito una profonda torsione, coniugandosi inscindibilmente con quella di conquista. Da sempre l'uomo ha inteso affermare se stesso, a garantire la propria esistenza mediante la conquista e la soppressione di altri individui. Il progresso di alcuni popoli, ovvero la propensione implicita nell'uomo all'espressione del proprio potenziale attraverso il lavoro, si è deformata nel momento in cui un altro uomo ha dovuto subire tale avanzata. Mi permetto a questo proposito di richiamare brevemente la lettera enciclica Laudato Si di Papa Francesco, soprattutto perché è un testo destinato a tutti gli uomini come richiamo all'unità per la cura della casa comune. e gli chiede di volgere lo sguardo alla nostra concezione di sviluppo. Cosa è progresso per noi? Se il progresso perde la connotazione universalistica, quindi non è una possibilità per tutti gli uomini, ma appannaggio di un numero esiguo di individui, allora non è più progresso. In questa direzione la storia ci permette di vedere come la giusta tensione allo sviluppo sia una costante nell'uomo. Eppure non si tratta solo di una selezione naturale perché possano sopravvivere solo i migliori, quelli che ce la fanno, che sono nati nel luogo e nel tempo giusto. L'uomo non è solo un essere naturale, un individuo in lotta per la sopravvivenza. L'uomo, ancora una volta, è un essere relazionale, proteso alla trascendenza dell'oltre, dell'altro, del tu. Tutto ciò che annienta tale essenza relazionale, che è il precipitato ultimo di ciò che è persona, non può essere considerato promozione dell'uomo in quanto tale, non può, ma solo può essere considerato promozione dell'uomo in quanto individuo, appunto individuale e naturale, che quindi deve solo soddisfare i suoi bisogni, e in questo caso quindi è giustificata la conquista indiscriminata per usufruire dei beni che questi territori ovviamente avevano. Dall'altra parte, quindi, se ovviamente il contesto che muta può mutare in senso positivo, sappiamo che la maggior parte dei casi invece il movimento migratorio nasce perché il contesto non permette più lo sviluppo e il sostentamento della vita, quindi sia da un punto di vista naturale con le carestie, catastrofi, epidemia, sia da un punto di vista politico, le persecuzioni, i regimi dittatoriali, le guerre e anche economico. A volte, molto spesso, sappiamo che sia l'elemento naturale che l'elemento economico e politico coincidono, purtroppo si creano anche questo tipo di considerazioni. Sempre Salvatore Palidda, in questo testo molto interessante, parla di funzione specchio delle migrazioni, cioè le migrazioni, come si comprende bene da questa formula che è individuato, riflettono la situazione di partenza del flusso migratorio. In qualche modo mettono a nudo una situazione problematica. L'opera di Alessandro Leogrande, La frontiera, che ha pubblicato nel 2015, 2 anni prima di morire, questo giornalista che si è interessato tantissimo della questione, mostra chiaramente questo dato. Nella raccolta delle storie e testimonianze che compongono il saggio a proposito delle migrazioni dall'Eritrea, diciamo le migrazioni che sono aumentate, soprattutto a partire dal 2000, che sono state causate dalla durezza del regime autoritario di Isaias Afewerki, l'autore Alessandro Leogrande sottolinea come nel naufragio del 3 ottobre 2013 a largo di Lampedusa, a pochissimi passi dall'isola dei Conigli, abbiano perso la vita 366 persone accertate, di cui 360 erano eritree. Il dramma che si è consumato a poca distanza da Lampedusa sarebbe rivelativo della condizione effettiva del paese. E in questo saggio è molto interessante questa sottolineatura fatta da alcuni sopravvissuti ovviamente a questa strage, che dicono come questo naufragio potesse rappresentare un vero smacco per il regime di Afewerki, e sicuramente questo, ecco, ha rappresentato una nota estremamente problematica. Ecco, sicuramente in queste partenze molto spesso si tratta anche di persone, perseguitati politici, coloro che magari avevano anche collaborato con il Fronte di Liberazione Nazionale, proprio promosso dallo stesso Isaias e contro appunto l'occupazione dell'Etiopia. e che poi successivamente a motivo dell'irrigidimento della dittatura, ecco, si sono posti sicuramente come nemici, ecco, del regime, e quindi costretti a scappare. Ecco, questo, in queste parole, ecco, molto risuonano di quelle che ho letto nei vari diari, nelle memorie, dei perseguitati politici nostri, ecco, sicuramente di epoca fascista. Ricorda appunto l'antifascista cecinese Serretto Serretti, in una delle sue lettere scriveva alla madre nel 1925: escluso a priori quello di piegare la schiena e lo spirito di fronte alla prepotenza fascista, non mi restavano che tre alternative: emigrare, e mi se n'era provvidenzialmente presentata l'occasione, finire in galere, dove ero già stato, o peggio ancora, finire al cimitero. Molte sono le testimonianze di coloro che si trovano costretti a fuggire, ovviamente. È interessante questa testimonianza dell'allora bambina Liliana Paolucci. Il padre non aveva voluto ovviamente iscriversi al partito. Allora un amico, erano grandissimi amici, che invece per ragioni di carattere più economico, diciamo così, aveva aderito al partito, allora segretamente lo avvertiva che lui era finito nelle liste di coloro che dovevano essere picchiati e dovevano subire l'olio di ricino. Allora dice: guarda, io non potrò venire meno a questo dovere se appunto mi ordinano di sottoporti a questo, però tu sappilo che è così. E allora lei dice: e così il babbo, prendendo paura e non volendo, nonostante questa paura, entrare nel partito, decise di lasciare l'Italia e venne in Francia. E altri appunto testimoniano ovviamente che non poteva essere, si sentono in qualche modo tagliati fuori dai contesti lavorativi, dai contesti sociali, perché appunto l'antifascista ligure, ad esempio Pietro Riccobaldi, dice: per noi, per gli antifascisti, non doveva esserci più né lavoro né salario, non restava dunque che la strada della clandestinità. E poi racconta appunto il suo viaggio. Ecco, ci sono molte testimonianze, le ho raccolte poi eventualmente nel materiale che lascerò, sarà magari anche più agevole per un eventuale utilizzo didattico, e li lascerò quindi nel file. Vorrei appunto, a conclusione di questa prima parte, specificare che le motivazioni, no? La motivazione del cambiamento, della mutazione, non sono fino in fondo sufficienti a comprendere che cosa spinge e ha spinto le persone a lasciare i propri paesi, che sia un'azione intenzionale preordinata al fine di uno sviluppo della propria vita, oppure condizioni naturali avverse, condizioni economiche e politiche contrarie. Non sono fino in fondo sufficienti a spiegare cosa nel contesto di partenza induce una persona all'emigrazione. Perché una persona decide effettivamente di partire? Potrebbe essere che effettivamente non avere lavoro sia una motivazione sufficiente, direi che effettivamente potrebbe essere così, ma proviamo a vedere le cose dall'interno. Lasciare, rompere, distaccarsi dal proprio contesto non è un'esperienza così immediatamente facile, nonostante la povertà, nonostante le condizioni avverse, perché quello è sempre il proprio paese. Allora, Francesca Fauri, docente qui a Bologna di storia dell'economia, nel saggio che raccoglie i frutti della sua ricerca storica delle migrazioni italiane a partire dall'Ottocento, mostra chiaramente quanto emerge con forza dai racconti dei migranti. La più incisiva e pervasiva modalità di informazione migratoria furono le lettere dei parenti, gli amici già espatriati, E non solo lei, ma anche altri autori sottolineano che il momento effettivo della decisione di partire in una persona avviene quando hai qualcun altro dall'altra parte che ti aspetta. Cioè il vissuto dell'altro è il richiamo. La speranza che l'altro rappresenta è la molla che fa effettivamente decidere di lasciare il proprio paese. Non c'è nient'altro, perché altrimenti sarebbe solo, effettivamente possiamo anche rintracciarla noi come esperienza anche molto quotidiana. Se c'è qualcuno che già quell'esperienza l'ha fatto, forse ti fidi di più a lanciarti, no? E ecco, allora è il vissuto dell'altro. Ancora una volta vediamo la persona nella sua dimensione profondamente relazionale, e l'esperienza della migrazione è proprio quella che mette più in rilievo il fatto che è il vissuto dell'altro, dell'altro che ti aspetta dall'altra parte dell'oceano, che effettivamente sono pieni gli archivi di queste lettere in cui si invitano, ma vieni anche tu in Belgio nelle miniere, ecco, questo invito è impossibile declinare, ecco, vieni anche tu in America, che ecco, è la forza della vita dell'altro e che rappresenta l'effettiva speranza. Quindi in realtà la Fauri conclude dicendo che in effetti non è il momento, ecco, della migrazione, non è semplicemente così la spinta di un individuo che parte e va verso nuove avventure, ma è un progetto che nasce all'interno del contesto familiare. Soprattutto nell'Italia dell'Ottocento, che lei ha studiato in maniera particolare, è il progetto che si sviluppa nel contesto familiare. Tutta la famiglia è coinvolta in quella che può essere la speranza anche solo di un figlio per una vita migliore. Addirittura Pensa della Fauri sottolinea che rispetto alle teorie economiche classiche, che appunto leggevano i flussi migratori, quindi tutta l'incidenza economica della migrazione nell'Ottocento, soltanto a partire dall'esperienza di un unico individuo, ecco, la New Economics of Labor Migration afferma proprio che invece si tratta di un progetto sviluppato all'interno di un contesto familiare e che quindi ha avuto un'incidenza peculiare anche in ordine a quella che è l'impatto economico, ovviamente. Non so se volete intervenire, fare qualche osservazione, dissentire, o se procedo e quindi...
Tra l'altro ho dato una notizia sbagliata all'inizio, non finisce alle 5 e mezza.
Questo li preoccupa maggiormente, questa parlerà fino alle 5 e mezza, non ne usciremo vivi, non vi preoccupate, tiratemi un sasso, a un certo punto mi fermerò. Allora vado avanti, visto che nessuno riesce. Prego.
Cioè, quest'ultima cosa che ha detto, questo punto di un
po' più forte che sentono.
Sì, l'idea di avere un parente da qualche parte, no? Appunto lei poi l'ha detto, mi fa venire in mente proprio un po' i flussi migratori nostri, italiani, dei primi anni del Novecento fino all'Ottocento, insomma, sostanzialmente.
Esatto.
È vero, è fondamentale questo, perché anche solo la speranza. No? Però mi chiedevo, sì, e chi invece fa il salto, proprio non c'ha nessuno, ecco, cambia o di fondo c'è comunque una motivazione che lei in qualche modo ha considerato, no? Quello di un cambiamento poi sostanzialmente, certo, di situazione, però sì, con un disagio molto più evidente.
Sì, sì, grazie per questo intervento, perché effettivamente è così.
Poi, cioè, Giovanni,
prego.
Molte volte mi è sembrato di notare questo negli ultimi accadimenti proprio di cronaca, no, che ci sono, che io ho lavorato presso Padre Maria, l'opera di Padre Maria fino a qualche anno fa, prima di fare l'insegnante, mi rendevo conto che una maggior parte di queste persone, di questi ragazzi che vengono in Italia, soprattutto io ti parlo di giovani uomini che chiedevano molti quali permesso per asilo politico o motivi umanitari, forse anche una delle motivazioni è stata eliminata, adesso non so quale, in realtà in Italia l'Italia aveva come un paese di passaggio, E questo è il grande dramma. Noi avevamo provato a mandare un ragazzo, lui voleva andare in Svezia, però poi siccome le impronte digitali non si presenta in Italia, purtroppo è stato rimandato qua, ma con un suo grande dispiacere, e qui ci viveva male. Allora io mi chiedo, a fronte, cioè ci vuole una politica comune, perché altrimenti siamo sempre, come il grande, cioè il disagio che si è aperto molte volte, anche nelle stesse persone che cercano una situazione migliore, una condizione di vita migliore.
Sì, sì, è la questione di Dublino che è
così, il processo di Dublino.
Sì, sì. Rispondo prima a lei, grazie, perché effettivamente, infatti si nota nelle fonti autonarrative, quindi negli autoracconti, una differenza sostanziale tra coloro che sono partiti alla fine del 1800, quindi a partire più o meno dal 1870 e 1880, che erano coloro che effettivamente partivano con l'informazione migratoria fatta dalle grandi imprese, appunto, dei trasporti navali. C'è una lettera di un tal Francesco Costantin della zona di Treviso che nella sua drammaticità è molto simpatica, perché è uno dei primi a partire per Buenos Aires nel 1889 parte. In quel periodo, pochi mesi prima della sua partenza, era avvenuta la, diciamo, liberatoria per la fine della schiavitù dei lavoratori delle grandi piantagioni di caffè che erano poi ripartiti per l'Africa. Lui proprio riporta questo, e lui, diciamo, affascinato da quanto avevano raccontato questi agenti di emigrazioni, e poi arrivato in loco da quanto invece avevano raccontato lui li chiama i sensali, cioè coloro che venivano mandati dai grandi latifondisti di caffè nella capitale, nei porti, per prelevare i lavoratori, che dovevano essere soprattutto gli italiani coloro che andavano a supplire a questa mancanza, diciamo, del lavoro schiavo. Lui quindi vive il dramma della delusione, perché era stato, prima appunto così, in qualche modo lui parla di raggiro, affascinato da molte bugie, però in questo molti studi, infatti si vede proprio un passaggio anche nelle fonti autonarrative, che nella generazione successiva, quindi più o meno a partire dal 1900-1907, ecco, in questa fase invece, che possiamo dire di una generazione successiva, coloro che vengono chiamati proprio dai parenti, che sono già in loco, che quindi in qualche modo già hanno assunto una posizione, se non di particolare rilievo, quantomeno dignitosa, tanto che possono inviare le famose rimesse, cioè addirittura, infatti, la Fauri studia tantissimo la questione della valenza economica di queste rimesse, che sollevavano il paese proprio da quelle che erano magari gli aggravi dati da un viaggio così importante. Ecco, quindi effettivamente c'è questo passaggio, cioè quei pochi che sono partiti perché si sono fidati in qualche modo di questa presentazione dorata, in qualche modo poi hanno dato la possibilità a coloro che sono venuti nella fase immediatamente successiva, e che quindi hanno rappresentato però il grosso, cioè a livello numerico, molto molto importante. Infatti si stima che più o meno per Ellis Island, il famoso centro dell'immigrazione di New York, arrivarono più o meno 15.000 persone, insomma, quindi insomma 15 milioni di persone, quindi un numero decisamente importante. Quindi sì, effettivamente c'è questo passaggio. Per quanto riguarda invece il suo intervento, effettivamente conosco bene il problema, perché la maggior parte anche dei giovani che incontro, io abito a Roma in una zona periferica che forse voi conoscete per certi fatti, che è Torbella Monaca. Ecco, io abito là e quindi vediamo abbastanza in diretta quelle che sono le problematiche date dalla chiusura degli SPRAR e da appunto altri problemi che avvengono all'interno del contesto urbano di Roma. E quindi io personalmente vado spesso in stazione Tiburtina, dove c'era un centro che era il centro Baobab, che raccoglieva molti ragazzi che arrivavano, e oggi invece è stato chiuso per varie disposizioni comunali, per cui la maggior parte dei ragazzi, aiutati da tanti volontari che si sono riorganizzati per fornire i pasti proprio lì in stazione, e i ragazzi appunto stanno lì, ma tentano disperatamente di ottenere i documenti per poi procedere oltre, perché quasi tutti vogliono andare Norvegia, Svezia, Germania, a volte anche la Germania la vivono come una fase di passaggio. Quindi sì, il problema è proprio quello, e adesso vediamo se riusciranno a sistemare questa questione di Dublino, perché questo vincolo delle impronte digitali, comunque della fase iniziale che avviene qua, li vincola tanto, e quindi moltissimi vogliono solo prendere, cioè transitare per l'Italia. Alcuni, ho incontrato un ragazzo, poi ho trascritto qui la storia di Ali, che ha raccontato molto bene la sua vicenda, me personalmente poi l'ha anche trascritta per voi, e lui non sapeva neanche di arrivare in Italia. La maggior parte delle volte non sanno neanche dove si stanno dirigendo. Ha una storia particolare, però lui si è trovato su questa spiaggia ed è arrivato qua. Però appena saputo che era in Italia, ha tentato di fare di tutto per sfuggire i controlli, perché non voleva farsi registrare qua, perché questo significava rimanere qua. Sì, quindi capisco, ne avete visti tanti anche voi, immagino, sì, perché è tutto così.
Posso chiedere una cosa sola? Io credo che, oltre al fatto che ancora metà un po' di professione da fare, no? Credo che sia importante che noi facciamo anche uno sforzo rispetto a ciò a cui siamo abituati normalmente, anche rispetto all'affrontamento di questi argomenti, migranti, eccetera. Cioè, noi ormai nella testa abbiamo l'approccio ai talk show televisivi, no? E immediatamente la contrapposizione di soluzioni politiche, così sì, no, sì, no, sì, no. Io credo che attraverso, almeno l'intenzione, no? Attraverso questo, un seminario come questo, oltre a ricordare che l'impostazione generale dei nostri seminari è davvero affrontare i vari temi attraverso l'ottica dell'appartenenza religiosa, non politica, non che ci sia niente di male, ma insomma l'ottica con cui affrontiamo i temi è questo. E in particolare in queste lezioni introduttive, lo facciamo sempre, in particolare quella di oggi che mi sembra proprio interessantissima, siamo aiutati a cogliere appunto un fenomeno dal punto di vista storico, descrittivo e soprattutto esistenziale. Mi ha colpito proprio l'affermazione iniziale con cui si dice che la categoria dello straniero è quello che ci aiuta a capire anche chi siamo come persone. Quindi probabilmente è proprio uno sforzo che dobbiamo farci di toglierci l'auricolare della gabbia del martedì, dell'aria che tira, di Tagadà, con cui si affrontano in genere questi, e entrare un po' in questo tipo di fatica che probabilmente ci aiuta anche ad una conversione, qualunque sia l'idea che abbiamo, perché guai contrapporsi per quei, qualunque sia l'idea che abbiamo, però siamo un po' guidati e ricondotti a entrare un po' nelle radici, no? Dei fenomeni. Ecco, chiedo scusa. Prego.
Allora procediamo.
Sì.
Ecco, un'altra esperienza che emerge dalle fonti e che appunto è piuttosto universale, abbiamo visto il momento della partenza, quindi il cambiamento del contesto, no? Quello che era stato il contesto di vita, dell'origine della vita, diventa qualcos'altro. Abbiamo visto sia in positivo che in negativo. Ecco, l'esperienza che tutti riportano è l'esperienza drammatica del distacco. Vorrei leggervi una bellissima testimonianza dell'allora piccolo bambino Pietro, lucente, sempre contenuta all'interno dell'archivio diaristico di Pieve di Santo Stefano, che parte dal porto di Napoli con la mamma nel 1954 per raggiungere il padre in Argentina. Ve la leggo perché veramente ci aiuta proprio a fare questo passaggio. E poi farò qualche breve considerazione. Mia madre ed io siamo in piedi. Io ho la bocca schiacciata contro il tubo della balaustra della nave. Lei, dietro di me, mi fa pressione e mi blocca le spalle con le mani. Ci troviamo molto più in alto dello zio. Lui è lì sotto e sembra ancora più piccolo di quanto sia. Noi lo guardiamo dall'alto, siamo sul bastimento. La banchina è piena di gente che si sbraccia, grida, chiama, urla, piange. Ci si parla, ma non ci si sente. Ognuno dice qualcosa, ma l'altro non capisce e risponde secondo quello che gli sembra di aver capito. Ma in realtà urla quello che in quel momento l'anima gli mette in bocca. All'improvviso si ode un urlo cupo, straziante. Poco dopo si ripete ancora più forte, spaventoso. È la sirena, il segnale del distacco. Lentamente, le corde enormi che ancorano la nave al molo cadono in acqua, una dopo l'altra. Lo spazio tra il fianco del bastimento e la banchina va lentamente allargandosi sempre di più. Si vede l'acqua scura e oleosa. Il vocio aumenta, i gesti si fanno più ampi. La gente comincia a muoversi in massa, compatta, come se volesse lanciarsi verso il bastimento e saltarvi dentro, ma sul ciglio della banchina si fermano. Altri uomini in divisa, marinai forse, allargano le braccia e fanno muro. Piangono, si disperano, con lo sguardo cercano il volto della persona cara. Intanto cresce lo spazio tra il bastimento e il molo. Lo spazio d'acqua si allarga. Tutte le corde ora sono mollate, ma sulla mia sinistra, all'altezza dei miei occhi, vedo una cordicella rossa, sottile, ancora tesa. Una donna ha un gomitolo di lana rossa in mano. Una persona, rimasta a terra, ha in mano l'altro capo. Il gomitolo va riducendosi man mano che il bastimento si allontana dalla banchina. I palazzi, che prima sembra di averli addosso, adesso riusciamo a inquadrarli tutti, come in una cartolina illustrata. I monti, che prima non potevamo vederne le cime, adesso ne distinguiamo il profilo. La donna accanto a me, quando il gomitolo ormai è ridotto a un tratto di filo rosso, l'ultimo, e poi gli sfugge di mano, lancia un grido e senza più ritegno comincia a piangere. Io e mia madre restiamo fermi, attaccati alla balaustra. Gli occhi stretti in fessura scrutano per distinguere quel puntino nero sulla banchina che è mio zio. Siamo impietriti. La terra si allontana, non udiamo più niente. Il cielo è grigio, la luce è lattea. Restiamo là, muti, con gli occhi fissi al profilo dei monti, fino a quando la linea scura della terra si stende e si confonde con quella del mare. Siamo partiti per Buenos Aires. Il racconto è estremamente dettagliato e tipico dei bambini che si fermano ad osservare attentamente ogni particolare. Riporta alla memoria il gesto eloquente di una donna che ha teso l'ultimo filo rosso per rimanere legata più a lungo possibile con la persona cara. Si tratta di un momento della vita così importante da imprimersi indelebilmente nella memoria, tanto che la maggior parte delle fonti diaristiche e delle memorie, pur composte in tempi e luoghi piuttosto lontani tra loro, riportano la dettagliata narrazione del momento del distacco. La donna con il filo rosso piange solo nel momento in cui le sfugge l'ultimo pezzo di filo. È interessante il segno del filo, che come sappiamo ha un grande valore simbolico a partire dalla mitologia greca. Fa riferimento alla vita stessa, Il legame, ancora una volta, è vita. La recisione di questo legame è segno della morte. La pressione della madre sul piccolo Pietro è il suo stringersi a lui, rimanere attaccata a un legame fondamentale, mentre vede sfilacciarsi tutti gli altri legami. Ora, per noi è complesso comprendere fino in fondo la gravità della partenza. I mezzi di comunicazione ci permettono una comunicazione efficace ed immediata a grande distanza. Tuttavia, per gli uomini e le donne del secolo scorso, una distanza come quella tra l'Europa e l'America rappresentava una distanza siderale. In molte fonti rimbalza il ritornello frequente della impossibilità di un ritorno effettivo al proprio paese natale. Quindi c'è una sorta di definitività in quel distacco dalla nave dal molo. Pietro descrive in maniera efficace la tensione data dallo strappo tra chi rimane e chi parte. All'aprirsi del varco, le due estremità cercano di riavvicinarsi, quasi a voler impedire quella ferita che è contenuta dai marinai e dall'acqua, che ormai è diventata un limite naturale e invalicabile. È quello stesso movimento che fa mia madre quando mi vede partire. Io l'ho abituata alla mia itineranza e alle mie frequenti partenze, ma per lei, sia che io parto in macchina o in treno o in aereo, lei fa sempre quel movimento, quei passi in avanti, quasi a volersi far vedere meglio, a ricongiungersi, a tentare di resistere all'inevitabile fischio del treno o alla fuga della mia macchina. Il distacco ha i suoi segnali, ha i suoi tempi, ha i suoi suoni, la sua precisa grammatica. Il distacco, come tutti i distacchi, è una sofferenza, come quella del bambino che piange perché si è distaccato dalla fonte della vita, sua mamma. I legami sono fonti di vita, reciderli significa un po' morire, ed è per questo motivo che prima della partenza ci sono le raccomandazioni, quella serie di regole di buon senso, attenzioni, prudenze, che vengono elargite copiosamente se si tratta di una donna, in maniera più sintetica se si tratta di un uomo, i soliti padri sono un po' più sintetici, che rappresentano quel capitale, quel bagaglio, che non si chiude in un baule, in una valigia di cartone o in una busta di plastica, ma che è il precipitato ultimo della ricchezza dell'insegnamento familiare, ma soprattutto dell'amore che i familiari nutrono per chi parte. E ci sono moltissime testimonianze degli emigrati che sono colpiti in maniera profonda dalle lacrime dei padri. Ed ecco, vi leggo soltanto una. Partivo un po' lo sbaraglio, senza una sicurezza vera e propria, portando con me una valigetta legata con lo spago e 5.000 lire che mi aveva regalato mio padre. Ma la mia giovanità, ricca di illusioni, mi avrebbe aiutata ad affrontare questo viaggio con speranze ed entusiasmo. Erano ormai le 10:30 e la campanella della stazione annunciava già l'arrivo del treno, quando ad un tratto mio padre mi si accostò e, rompendo il silenzio in cui tutti in famiglia ci eravamo chiusi in quei giorni, mi disse: ora chiedo scusa se c'è qualche calabrese, io devo leggere questa frase in calabrese male, ma state attendo figlio. Avrebbe voluto dirmi mille cose, ma gli uscirono solo quelle tre parole dalla bocca, mentre due grosse lacrime solcarono il suo volto. Non so come trovai la forza di staccarmi da lui. Ancora un altro emigrante, ecco, parla di questa grande fatica nel distacco e ancora una volta le lacrime dei padri. Un'altra caratteristica molto significativa delle esperienze di distacco che emergono dalle fonti di narrazione sia alla fine dell'Ottocento che fino alla prima metà del 1900 sono gli sguardi contemplativi. Cioè, quando una persona parte, sa di partire già distante, è come se facesse quel procedimento che fa l'artista quando ha appena finito un quadro, quindi prende le distanze per vederne le proporzioni, l'efficacia, la commissione di colori, no? Hanno tutti questo sguardo contemplativo, per cui descrivono i luoghi di partenza cercando di sottolineare dei dettagli di cui si stupiscono non essersi mai accorti. E quindi questa è un'altra caratteristica significativa che ho notato nelle varie fonti. In epoca contemporanea il tema del distacco raggiunge un'ulteriore complessità a causa della lunghezza del viaggio nel quale i migranti vivono distacchi progressivi. Infatti il viaggio di un migrante dall'Africa, per esempio, inizia almeno 2 anni prima, almeno, quindi a volte sono anche molto più lunghi, prima dell'arrivo nelle coste europee. Il percorso per i migranti africani in particolare prevede diverse soste piuttosto prolungate in qualche luogo intermedio. In questo senso non si può più parlare di un distacco, ma di una progressione di distacchi. Le cifre esorbitanti richieste appunto dagli intermediari, le associazioni malavitose legate al traffico di esseri umani o le stesse forze governative di regimi dittatoriali inducono a soste obbligate in cui si cerca di racimolare i soldi necessari per la traversata e intervengono molti altri fattori assolutamente non prevedibili. Ci sono rotte che si preferiscono ad altre fino a creare una vera e propria mappatura delle vie della migrazione africana verso appunto l'Europa. C'è un altro elemento fondamentale inerente il distacco o i distacchi che intervengono nella migrazione di ieri e di oggi e che fa parte profondamente dell'esperienza umana, la possibilità della morte. L'ombra, l'incombenza di questa eventualità c'è sempre. C'era in naufragio un tempo, le punizioni letali destinate agli avversari politici, oggi ci sono i barconi affondati, ci sono i lager libici, ci sono tante eventualità, no? Indipendentemente dal tempo e dal luogo, l'avventura della migrazione porta con sé il mettere in conto l'inevitabilità appunto di un non ritorno e per questo viene avvertita proprio ancora di più come una svolta, un momento appunto determinante. Poi questo viene raccontato molto bene da questo giovane Ali che ho preso come esperienza paradigmatica nella quale si possono leggere tantissime altre storie e proprio ecco emerge molto chiaramente anche l'accoglienza, l'accettazione che nella propria vita ci può essere questa eventualità e che qui appunto siamo in una fase di passaggio. Ho notato che ci sono migranti di poppa rivolti sempre indietro, non staccano lo sguardo dall'orizzonte che hanno lasciato. Lo sguardo è l'ultimo aggancio con il passato prima che diventi inevitabilmente memoria. Ci sono migranti di prua rivolti sempre in avanti. Cynthia e Doug sono 2 ragazzi etiopi residenti a Roma che hanno stilato le 28 leggi del viaggio, 28 regole da tenere ben presenti quando ci si arrischia nell'avventura della migrazione. Le hanno scritte non in ordine a chissà quale legge generale ed astratta, ma alla loro viva esperienza. L'ultima legge, la 28ª, è proprio questa, non guardarsi indietro. Ritrovo in questa regola quanto vissuto in Albania. Nel novembre del 2015 si sparse la voce che in Germania offrivano i permessi di soggiorno agli albanesi. Nel nostro villaggio vedemmo la partenza progressiva non solo degli uomini e dei giovani, come era accaduto dopo la caduta del regime di Enver Hoxha a partire dal 91, ma di intere famiglie. Io non credo di averne salutato uno di quei bambini e quei ragazzi che vivevano nel villaggio. Non venivano mai a salutare e non potevamo farlo noi perché nessuno sapeva mai il momento esatto della partenza. Accade un giorno, è un istante. Dalla sera alla mattina tutto può cambiare perché si trovano le condizioni giuste. Non avevo mai compreso quella scelta della nostra gente di andarsene così all'improvviso senza neanche farcelo sapere. Fino a quando non ho letto questa legge del viaggio, non guardarsi mai indietro. A quel punto la vita che si sta lasciando fa male quando si stacca effettivamente da te. E allora mai guardarsi indietro, e l'ho capito bene. Un'altra esperienza fondamentale credo che sia appunto quella della speranza e della delusione. Se da una parte si vive, abbiamo visto, la rottura, no, il distacco, e dall'altra parte c'è una vita che ci chiama. Ma dov'è collocata questa vita? Ecco, noi dobbiamo considerare, cercando di guardare le cose dall'interno, sia il vissuto ovviamente di chi parte e anche dall'altra parte il vissuto di chi accoglie, perché si tratta di una interrelazione. Cosa dunque accade all'arrivo? Ecco, vorrei fare riferimento, perché è molto interessante, sempre alla nostra esperienza tra appunto la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, a un recente interessante reportage di Riccardo Michelucci, Quando i migranti eravamo noi, un reportage da Ellis Island, è un reportage che risale al marzo di quest'anno. Racconta attraverso la visita a Ellis Island, nota come l'isola della speranza o anche l'isola delle lacrime, perché ha visto moltissimi respingimenti, l'ultimo tratto dell'epopea dei nostri migranti nell'America del Nord. Il centro dell'immigrazione di New York venne aperto nel gennaio del 1892 in questa isola parzialmente artificiale costruita con gli scavi della metropolitana di New York. Si stima che passarono per Ellis Island 12 milioni di persone, che raggiunse l'apice nel 1907 con oltre 1 milione di arrivi in un anno per una struttura progettata per accoglierne 500.000. In quello stesso anno il Congresso degli Stati Uniti d'America aveva istituito la Immigration Commission o Commissione Dilligan, composta da 6 senatori, tra cui il senatore Dilligan, che si recarono in Europa per comprendere le cause di un flusso così importante di persone. Dagli anni 40 dell'Ottocento dobbiamo dire che la politica statunitense era stata una politica, diciamo, definita così, della porta aperta, a differenza di quella, diciamo, dell'impero britannico, che aveva favorito effettivamente l'immigrazione, ma all'interno dei territori dell'impero, quindi la colonizzazione, ma sempre. Ricordiamo invece che in America l'Homestead Act del 1862, per cui sia stranieri, diciamo, che americani potevano ottenere un tot di ettari, non so quando, mi ricordo quanti erano, 161, ecco, di coltivazione. Eppure, nonostante questa apertura, vi era una chiara consapevolezza di come doveva essere l'immigrato ideale, giovane, forte e sano. Per questo motivo, ben presto, nella seconda metà dell'Ottocento, vennero esclusi dall'ingresso negli Stati Uniti coloro che non corrispondevano a determinate caratteristiche, come ad esempio malati mentali, handicappati, uomini e donne di età superiore ai 60 anni, persone affette da malattie contagiose, prostitute, vagabondi, mendicanti, nomadi. Sia negli Stati Uniti d'America che in Argentina vennero varate leggi che escludevano l'accesso ai carcerati a chi non era in buona salute, questo soprattutto in Argentina. A questo si aggiungeva una particolare indesiderabilità piuttosto comune nei paesi di grande afflusso migratorio, quindi sia negli Stati Uniti che in Brasile che in Argentina e in Australia, in maniera comune, nei confronti degli asiatici, cinesi e giapponesi, non per motivi di ordine razziale, ma legati alla concorrenza sleale sul mercato del lavoro. I lavoratori asiatici si adattavano a qualsiasi orario e tipo di lavoro per un salario molto basso, per questo tante associazioni sindacali, quindi lavoro sindacalizzato americano soprattutto, trovavano questa immigrazione cinese molto pericolosa, perché dannosa per la politica del lavoro americano. La porta si chiuse sempre di più nei paesi a grande affluenza migratoria dopo la Prima Guerra Mondiale. Per esempio, negli Stati Uniti nel 1921 venne varato il Quota Act, con il quale si limitava fortemente l'immigrazione con una quota fissa per nazionalità del 3%. Seguirono gli Stati Uniti in questa disposizione anche Brasile, Argentina e Australia. Come dicevo, più o meno tutti si mossero in questa direzione. Quindi cominciarono a contrarsi sensibilmente gli arrivi a Ellis Island. Questi provvedimenti nacquero sull'onda di una visione pessimistica sugli effetti economici della migrazione straniera sull'economia statunitense e in particolare sul mercato del lavoro. In effetti vale la pena soffermarsi un momento sui risultati della ricerca della Immigration Commission e della loro effettiva recezione tra la gente comune, quindi il vissuto di coloro che effettivamente si trovavano a vedere questi arrivi, no? La Commissione evidenziò, poi molto interessante, che negli Stati Uniti giungevano persone di 45 razze diverse. La classificazione delle razze era quella del dizionario delle razze del dottor Folkmar e su una divisione fondata delle lingue. In questa classificazione vengono distinti su due categorie differenti, sorriso quando ho letto questa cosa, i provenienti dell'Italia del Sud da quelli dell'Italia del Nord. Erano due razze diverse, cioè proprio ci sono... Si voleva con questo sottolineare la debolezza culturale e razziale degli immigrati meridionali. Allora, sono andata a vedere un po' questa relazione della Commissione e a un certo punto dice: gli italiani del sud non sono di razza bianca, ma nemmeno siriana, quindi non ci sapevano collocare. Però, dice, gli italiani sono i più analfabeti. Nel 1911 il 31% di coloro che arrivavano non sapevano né leggere né scrivere. Inoltre, in considerazione ai limiti imposti agli ingressi delle persone ritardate o deficienti, dall'indagine della Commissione emergeva che il 48,6% dei bambini migrati nati nel sud Italia fossero ritardati mentali. Gli storici hanno cercato di leggere questo dato e hanno ricondotto questo dato al basso livello di integrazione delle famiglie italiane nelle prime fasi dell'immigrazione, tendevano a non apprendere la lingua, a vivere nei quartieri italiani, la famosa Little Italy, ricorderebbe tutti, e a costruire delle piccole imprese familiari. Quindi per questi motivi i bambini italiani faticavano a inserirsi. Eppure a un certo punto la stessa Commissione non poté negare che i bambini italiani di seconda generazione non avevano nessun tipo di problemi di inserimento, né tantomeno di ritardo mentale, anzi mostravano una tendenza effettiva a migliorare lo standard di vita della propria famiglia fino a raggiungere il medesimo salario dei nativi una volta entrati nel mondo del lavoro. Sempre Francesca Fauri sottolinea anche questo dato, affermando che la nazionalità che mostrava i più decisi passi in avanti per quanto riguarda la seconda generazione in confronto alla prima erano gli austriaci, gli ungheresi e proprio gli italiani. Quindi nella seconda generazione c'era un cambiamento radicale, no? Per una maggiore integrazione. Ecco, questo elemento è fondamentale, no? Quindi davanti ai dati della Commissione furono concordi sugli effetti peggiorativi che tale flusso migratorio avrebbe causato sul melting pot statunitense e sull'economia. Fu solo un economista e avvocato di origine russe, un certo Isaac Haurowitz, a contrapporsi a queste conclusioni. Infatti, in un suo testo, egli sostiene che il passaggio da una visione di matrice cosmopolitica e liberale, il cosmopolitismo che aveva appunto occupato gran parte del Settecento, e a una politica di blocco dell'immigrazione era avvenuta a causa della crescita del lavoro sindacalizzato, che considerava minacciosa la concorrenza di lavoratori che si accontentavano di bassi salari. Difatti, dopo il Quota Act del 1921, le mansioni occupate dagli immigrati stranieri vengono occupati dagli afroamericani provenienti dagli Stati del Sud e dal Messico. Quello che ci dicevamo, cioè chi si poi adeguava dei salari bassi, considerando che poi invece gli italiani di seconda generazione riuscivano ad aumentare invece il salario tanto da raggiungere quello dei nativi, ecco, permetteva questo passaggio e anche quindi l'evidenza di questa. Vorrei parlarvi ora di un personaggio che ho incontrato e con cui ho avuto un po' a che fare, ho incontrato nelle fonti, che si chiama William Williams ed è un personaggio interessante perché è il commissario per l'immigrazione, il capo di Ellis Island praticamente. Egli aveva molto chiaro il progetto teso ad attuare un complessivo respingimento degli immigrati, che avrebbero continuato ad abbassare il nostro livello di vita e di civiltà, dice questo Williams. L'opinione pubblica era molto favorevole alla politica di Williams, soprattutto l'Immigration Restriction League, una rete di privati cittadini. Leggiamo la lettera inviata allo stesso Williams da un certo signor Blackfield di Chicago nel 1902. Gli attuali immigrati sono soprattutto slavi, italiani ed ebrei, tra cui gli italiani sono i peggiori essendo assassini e una peste per la nostra nazione. Questi immigrati senza valore costituiscono una minaccia per il nostro lavoro e la nostra civiltà e la vostra attività di supervisione su questo rischio, infausto, è lodata dalla stampa e dai cittadini americani e sarà ricordata specialmente dalla gente di Chicago. Si sa che l'impegno di Williams rasentò la persecuzione, tanto che lasciò il commissariato per essere poi reintegrato dallo stesso presidente degli Stati Uniti nel 1909, quindi dopo l'afflusso eccezionale del 1907, per cui c'erano stati tantissimi arrivi. Ecco, queste fonti mi sono servite moltissimo per cogliere anche proprio quello che può essere il contesto di arrivo e come poi certi vissuti, sia in chi arriva, sia ovviamente in chi accoglie, come potete vedere, immagino che le assonanze si siano, sono appunto una storia infinita. I meccanismi alla base, possiamo sempre, senza rischiare di fare visioni riduzionistiche che non tengono conto poi degli effettivi dati storici, delle connotazioni storiche dei periodi, non vogliamo ecco, fare banalizzazioni, però ecco, per l'intento che abbiamo, e cioè di arrivare al cuore della persona, di provare a vedere dall'interno, ecco, vediamo che un po' i meccanismi di riconoscimento dell'identità, della paura, della minaccia, sono quelli che in qualche modo poi deformano ciò che abbiamo visto essere alla base della persona, ovvero la dimensione appunto relazionale. Ecco che quindi questa visione di Williams, così sostenuta dall'opinione pubblica e in modo particolare anche da quei ceti che erano molto impegnati da un punto di vista economico nell'ambito del lavoro, dell'industria, ecco, sostengono questa visione e addirittura questo Blackfield mi faceva sorridere, si pone a nome di tutta la città di Chicago per dire che sostenevano in maniera piena quella che è la, quindi anche queste forme di alto condizionamento. Quindi il paese temeva che tale ondata appunto migratoria minacciasse soprattutto il lavoro e attivarono così delle misure protezionistiche che poi in effetti non promuovevano il lavoro, ma si avvalevano ancora una volta dello sfruttamento del lavoro, quindi con le minoranze afroamericane provenienti dal Messico. In qualche modo è un ciclo che si ripete. In seguito la Grande Depressione del 29 limitò drasticamente gli arrivi a Ellis Island, che scesero a circa 240.000 nel 1930 e ai 35.000 nel 1932. Ellis Island poi successivamente si trasformò addirittura in un luogo, un centro di smistamento degli immigrati, da centro di smistamento a luogo di raccolta per i deportati e i perseguitati politici durante la Seconda Guerra Mondiale, fino a che non venne chiusa definitivamente nel 1954 e poi nel 90 divenne l'unico museo appunto presente negli Stati Uniti d'America sulla immigrazione, dove ci sono anche tante fonti utili alla nostra storia. Ecco, quindi diciamo che questo contesto storico, questo convissuto di coloro che accolgono, ci aiuta a comprendere quella che era un'esperienza fondamentale del migrante di cui parlavamo prima, ovvero quella della delusione. L'arrivo, ecco, molto spesso dicevamo prima nella prima fase, è un arrivo inizialmente, possiamo dire così, positivo. Poi invece l'impatto con una realtà così complessa e attraversata da paura e da resistenza, ecco, produce quello che è uno degli elementi fondamentali dell'esperienza di ciascun uomo, quella della relazione che c'è tra l'ideale e il reale, e che molto spesso questo produce la delusione. Ricordo di aver raccolto tantissime storie di albanesi che andavano in Grecia e in Italia e di essere poi ritornati a seguito della crisi del 2008-2009, ecco, questo ritorno a volte forzato, appunto carico di amarezza e di delusione, soprattutto perché non si sentivano più albanesi del tutto, perché avevano avuto esperienze anche differenti, quindi vedevano anche magari i limiti del proprio paese, e gli altri ovviamente che erano rimasti li avvertivano diversi, quindi vivevano proprio questa differenza sostanziale. Mi ricordo un signore che vendeva vernici qui in Italia, aveva costruito con fatica una piccola impresa edile che aveva dovuto chiudere nella zona di Milano. Mi raccontava, qui tutti i bambini attraversano la strada, noi non avevamo strade appunto asfaltate, assolutamente, i bambini sono abituati a stare in strada, è un centro per minori a rischio, stanno sempre in strada, non, tutto normale. E diceva, i bambini non stanno in strada, quando entrano a scuola non c'è neanche il vigile urbano che assiste la loro traversa. Ma io in Italia lo guardavo con due occhi, dicevo, come, scusa? Cioè, sì, a Milano, a casa mia, i bambini attraversavano con il vigile. Certo, ci sono anche molte più macchine, in effetti. Però ecco, questo disorientamento, no? Sentirsi decontestualizzati anche nel proprio paese, quindi è un problema ulteriore nel ritorno. Segnalo l'interessante saggio America a cura di Franzina, è uscito un po' di tempo fa ma sempre molto interessante, del 1979, dove si raccoglie tantissime testimonianze che hanno questo tono amaro della delusione, ma che poi ha avuto la sopportazione di questa delusione, ha avuto anche il pregio di creare quello zoccolo duro sul quale poi si sono andati a inserire i parenti, diciamo, che sono venuti in seguito. Sì. Se io l'ultimo passaggio, poi se qualcuno vuole fare qualche considerazione, finiamo allora. Ecco, l'ultimo passaggio riguarda un elemento che considero sostanziale in questo, ecco, fluire di esperienze che abbiamo visto comporsi tra, appunto, il mutamento, l'impatto che ha sulla persona il mutamento del proprio contesto, l'affrontare il distacco, la partenza, l'affrontare la speranza e la delusione, no? E c'è un ultimo elemento che vorrei sottolineare come emerso da questa storia di vite, e che avete visto, abbiamo un po' commistionato sia elementi del passato, prevalentemente tra 800 e metà del 900, sia elementi dell'attualità. Ecco, questo elemento l'ho chiamato condivisione. Spesso mi è capitato, appunto, come vi dicevo, di ascoltare storie di giovani partiti dai paesi del Corno d'Africa, della Nigeria, della Somalia, e in questo centro, appunto, che vi dicevo, Baobab. Sono storie molteplici che però sembrano, appunto, un'unica storia. Sempre i problemi politici ed economici dei paesi di provenienza, l'epopea del viaggio, le attese più o meno prolungate, i lavori di tutti i generi per raccimolare dei soldi, le difficoltà per la sopravvivenza, la meta della Norvegia, della Svezia, per avere un salario adeguato, mettere da parte un po' di denaro, avere un tetto, vivere in un posto sicuro. Questa è la giaculatoria. Sembra di ascoltare, ecco, questa unica grande storia che tiene insieme tantissimi volti. Se ci penso bene, li vedo tutti, però li unisco in un'unica grande storia. Ogni volta però che ascolto una storia, avverto che interpella profondamente la mia, la nostra. Cosa dicono queste storie alla nostra umanità? Sono unicamente portatrici, dicevamo anche prima, dell'ennesimo problema sociale a cui dobbiamo ovviamente opporre delle soluzioni, no? O ci vogliono dire altro? Avverto che è necessario mettere a fuoco questa domanda e le implicazioni che ne derivano. Molti economisti parlano di due ondate di globalizzazione. In modo particolare Jeffrey Gale Williamson afferma che una prima fase va più o meno dal 1870 al 1914 ed è stata caratterizzata da un aumento delle esportazioni e a causa dell'efficienza dei trasporti, pensate, un passaggio dall'8,8% al 14,1% del prodotto interno lordo, quindi notevole, no? La mobilità di capitale, la mobilità di manodopera. Quindi questa in qualche modo è stata una esperienza, una dinamica che ha permesso la convergenza degli stili di vita. Cioè l'abbassarsi del livello demografico dei paesi di partenza, sicuramente vessati da strette di povertà maggiori, e ovviamente l'innalzarsi dei livelli di delle condizioni di vita di coloro che invece erano appunto migrati in America, per esempio, e la valenza delle rimesse, cioè dei soldi che venivano effettivamente inviati affinché ci fosse, no, questo fluire di persone, ha permesso, pur all'interno di questa dinamica estremamente complessa e problematica da un punto di vista esistenziale, ma che è stata sopportata effettivamente dalle persone, ha permesso una convergenza di stili di vita tra nord e nord, dice Williamson, cioè tra l'Europa del nord e l'America del nord, per esempio. Ora, nella seconda ondata di globalizzazione, che va più o meno appunto dalla seconda metà del Novecento fino al 2000, c'è stato lo stesso aumento, l'aumento delle esportazioni, l'aumento dei passaggi di capitali, l'aumento dei passaggi di merci, ma paradossalmente, per noi sembrerà strano, non c'è stato lo stesso movimento di persone. Pensate che hanno fatto dei calcoli, per cui appunto sempre questi economisti americani, prevalentemente americani, hanno studiato che rispetto alla prima fase, diciamo, della emigrazione italiana, che ha mobilitato, dicevamo, 15.000 persone, su un aumento, su un innalzamento demografico notevole avvenuto nella seconda ondata, il numero rimane invariato. Quindi sostanzialmente, certo, è avvenuta lo spostamento di persone, ma non in maniera così importante come nella prima fase. Voi direte, ma questo cosa ci dice? Ci dice tantissimo, perché effettivamente molte teorie economiche affermano che l'impedimento, okay, di mobilità avvenuto per vari motivi ha in qualche modo aumentato il divario tra nord e sud del mondo. Questo divario è cresciuto notevolmente nella seconda fase della globalizzazione, quindi appunto della seconda metà del Novecento fino ad arrivare al 2000, considerando anche il fatto che sono emersi nuovi partner commerciali non occidentali, che sicuramente hanno creato anche diversa instabilità all'interno di un sistema economico internazionale, per cui i paesi forti si sono dovuti riorganizzare, ecco, rispetto a questo. Questo dato, appunto, che è un dato analitico, se vogliamo, però mi ha dato la possibilità di comprendere meglio il punto di vista dei giovani che ascolto e che ritorna sempre con quella famosa domanda: perché noi no e voi sì. Un giorno stavo in treno e davanti a me una signora guardava scandalizzato un ragazzo, probabilmente nigeriano, che aveva un cellulare molto costoso e anche un orologio molto costoso. E lei si lamentava tantissimo. E ovviamente quando vedo una suora davanti, dice, voi dovreste fare qualcosa, sentiamo sempre in un modo del fatto. Perché non è giusto questa cosa qua e vedete questi hanno... E invece poi, in quell'esatto momento, mi sono ricordata di questa domanda che mi facevano sempre i miei bambini albanesi. Noi offriamo un certo stile di vita, a volte lo ostentiamo, un certo stile di vita. È un stile di vita che sicuramente prevede dei beni, degli oggetti, che sono appunto questi, la tecnologia, ed è mostrato, ed è manifestato. Questo ovviamente produce un'attesa, un'aspettativa, soprattutto nel giovane. Un bellissimo libro della recentissima premio Nobel Esther Duflo mostra che le scelte dei poveri, e questo io l'ho visto proprio, le scelte dei poveri non sono mai, a livello commerciale, finalizzate alla sopravvivenza, ma sempre nell'acquisizione di uno status quo, sempre nel riconoscimento sociale da parte di chi sta meglio, di chi sta bene, che anche loro ce la possono fare e che quindi avere quell'oggetto, oltre ad essere il filo rosso di quella donna che lasciava il porto e l'unico contatto che hanno con il loro paese, è anche segno che anche loro ce la possono fare. Sostanzialmente questi giovani arrivano per ricordarci che c'è troppa differenza tra il nostro stile di vita e il loro, e che se il nostro stile di vita non è uno stile di vita che tiene conto del fondamento più profondo della persona, che è proprio la relazione, non è uno stile di vita per il bene, non è bene, perché il bene è se solo condiviso. Se poi vogliamo ridurre l'uomo a un unico essere naturale, come dicevamo prima, che quindi deve perseguire il suo unico scopo e quindi godere dei beni ed avere la pancia piena e soddisfatta, allora sì, stiamo andando proprio nella direzione giusta. Diversamente, invece, se ci lasciamo interpellare da questa categoria dello straniero, che non diventa solo una categoria, ma si riempie della vita di gente che effettivamente arriva carica di questa speranza, nella speranza appunto di dirci che cosa? Che c'è troppo divario. Che forse attraverso di loro noi possiamo riconsiderare che cosa è profondamente umano, che cosa effettivamente appartiene alla parola persona e che è la condivisione del bene, che poi si traduca nella condivisione, nel godimento dei beni, certo questa è una componente, ma principalmente saremo una società effettivamente progredita nel momento in cui avremo riscoperto che il progresso è il progresso della persona umana. Ecco, io penso di aver terminato e quindi lascerei sintetizzato un po' quest'ultima parte, ma anche le testimonianze che ne facevano parte le potete sempre trovare nel file che appunto lascerò. E se adesso volete, avete piacere di fare qualche riflessione, considerazione, ben volentieri si potrebbe discuterne, insomma.
Intanto non credo di evitare l'applauso.
No, non lo speravo. Prego, no.
Grazie, Suor Sara, sia per il taglio, sia per il profondissimo e documentatissimo excursus che ci hai permesso di fare. Mi pare che dalle facce si veda che sono soddisfatti. Tu sei
stremati.
Bene, allora.
Dalle 3 alle 5 meno quarto, senza neanche una biocco.
E dalle 3 alla controra.
Allora, io direi adesso di passare appunto a domande, sottolineature, attentissimi, ecco, ve lo chiedo ancora, di rimanere nel solco di queste sollecitazioni, non di altri tagli, ecco. Io direi di raccogliere un po' di domande, di osservazioni, poi così intanto anche deglutisce, beve un po', ma non risponde subito. Utilizziamo il microfono per il servizio comune.
Pronto. Faccio una domanda velocissima da educatrice nel mondo della scuola. I bambini che abbiamo noi a scuola, io insegno la scuola primaria, sono soprattutto di seconda generazione. Sì. Come porci di fronte a loro?
Ho visto che la Fabio...
La prima si chiama Elisa, sì. Lucilla.
Ho visto che la Fabio ha fatto una ricerca anche sull'immigrazione cinese.
Sì. No?
E mi sono domandata a proposito del versante di chi accoglie, come mai non abbiamo percepito così come pericolosa invece nel corso degli anni la presenza numerosa dei cinesi, mentre invece stiamo percependo in maniera proprio così da pericolo, no? Questo.
Io cito una domanda, è una conferma, è una piccolissima testimonianza, perché mi ha proprio colpito questo tema, che l'oggettivazione non ci aiuta a capire il fenomeno, ed è molto importante conoscere la storia dell'altro. E quest'estate, in un soggiorno, alcuni giorni di vacanza, con dei ragazzi di un ente di formazione professionale di tante nazionalità, si vede che dopo qualche giorno si trovavano particolarmente a loro agio, e allora una sera uno di loro, Pavet, afgano, 16 anni, in Italia da 4 anni, ed era venuto dall'Afghanistan con il viaggio pagato dai genitori perché speravano che lui potesse avere una situazione migliore. Lui dice: posso raccontarmi? Lui ha raccontato questo lungo viaggio di 3 mesi, 12 anni in mezzo a un gruppo di adulti. Lui non è andato mai in prigione, arrestato perché era piccolino, ma ha viaggiato, si è rotto i piedi, dentro ai bauli, insomma, potete immaginare, no? E questi altri amici quella sera, che pure sono suoi compagni di scuola, quindi avevano un anno alle spalle, erano stati in classe con lui, hanno ascoltato rapiti per un'ora. Dopo che Pavel ha finito di parlare, 2 ragazze si sono alzate in piedi, sono andate da lui e gli hanno detto: Pavel, ti chiediamo scusa perché stamattina ti abbiamo trattato male. Cioè, se non avessero conosciuto e saputo la loro storia, uno sgarbo, come trattare. Il racconto della storia di Pavez li ha arricchiti probabilmente di umanità, che ne so, tanto da farli alzare in piedi e dire scusa, perché stamattina ti abbiamo trattato male.
Volevo chiedere a Elisa, abbiamo detto, no? Appunto per comprendere meglio se voi riscontrate delle problematiche effettive nell'approcciarvi con questi bambini di seconda generazione.
No, problematici, penso che mi si sente lo stesso, problemi non ci sono, però per sapere anche come, appunto come educatrice, come avere più attenzione verso di loro, che a volte non sanno se sentirsi italiani, se sentirsi legati al paese di provenienza o che cosa. Magari da piccolini ancora non si vede, crescendo in età si vede sempre di più. Allora, come aiutarli a trovare la loro identità appunto in relazione con il luogo dove si trovano adesso, ma senza dimenticare le radici che sono importanti?
Certo.
Posso aggiungere a questo? È importante questo discorso dell'identità, perché io per esempio gestisco un centro d'ascolto per la Caritas, no? E effettivamente spessissimo ci capita di registrare questo dato,
di persone che, ovviamente, per esempio una persona del Pakistan che appunto mi diceva proprio questo dato, no? Dei suoi figli, per esempio, in una situazione di grande miseria, di grande povertà, ti viene da dire, ma scusa, perché non, a questo punto non vai a rivivere la tua vita nel tuo paese, quantomeno, lo dicono loro, quantomeno lì povero, però non a queste condizioni. E la risposta fu appunto, e sono più risposte in questo senso, proprio di dire, ma io quando vado lì, i miei figli, qui non sono italiani e lì non sono del loro paese. Quindi questo dramma, no? All'interno delle famiglie, dei nostri anche migranti. Quindi sopportare qui una povertà, direi maggiore di quella di provenienza. Una povertà però che è culturale, che è di identità.
Mi fai venire in mente nella fraternità dove io abito a Torbella Monaca, noi abbiamo una scuola primaria e una scuola dell'infanzia. Io partecipo relativamente perché ho altro da fare, però mi hanno raccontato che dovevano fare un disegno, no? E allora c'è Presdi, che è una bimba appunto che proviene dalla Nigeria. Allora dovevano fare il disegno di un presepe. E allora lei arriva dalla maestra e dice: io non so se lo posso fare questo disegno. Dice: ma perché? Perché io bambino lo voglio fare color marrone. E allora gli dice: ma lo posso fare così? Certo che lo puoi fare, assolutamente. Era la bambina più felice del mondo. E mi fa pensare perché lei ha chiesto il permesso di poterlo fare marrone, perché ovviamente era il colore per lei identificativo della persona e una persona a cui dà importanza, dà valore, e però in una classe con bimbi italiani, no? E quindi chiedeva il permesso di poterlo fare. Ecco, credo che loro vivano proprio questa, e così tante altre esperienze, no? Credo che vivano proprio questa duplicità, questa duplice tensione, che quindi ovviamente spesso magari anche aumenta, cresce in certi contesti, in certi tipi di contesti, anche da dove sono, lei vive appunto in una zona estremamente periferica dove certe differenze vengono proprio fatte notare tantissimo, no? E, ecco, per quella che è la mia esperienza, credo che la scuola di tutti a ordini e gradi abbia questo vantaggio incredibile, che è proprio quello che appunto ho studiato per un po' di anni, cioè il cosmopolitismo, no? Riuscire effettivamente a porre le basi dal basso affinché quello che è il sogno del cittadino del mondo, dell'uomo planetario, come qualcuno diceva, possa effettivamente realizzarsi, se non a livello costituzionale, a livello appunto del vissuto, che siamo cittadini del mondo e quindi persone che abitano il mondo. Ecco, credo che questo sia proprio anche a livello progettuale, proprio nella pratica didattica odierna, mostrare appunto quel tono differente, ovvero la differenza non come diritto da recriminare e tassativamente da riconoscere. Siamo nell'epoca un po' delle urle, delle grida perché vengano riconosciuti i diritti di certe categorie di persone che si uniscono giustamente perché il diritto deve essere riconosciuto, no? E questa sottolineatura così forte del riconoscimento del diritto poi alla fine
Dove ci porta? Ci porta a estromettere qualcuno? Perché ce l'abbiamo? Perché ci sentiamo minacciati? Se non siamo riconosciuti allora non esistiamo? No, il passaggio è proprio un altro, ovvero tutti viviamo, tutti abbiamo l'essere, tutti esistiamo. Questo essere che è la vita si incarna in forme e in modi differenti, ma tutte convergono nella vita stessa. Ecco, quindi mettere sempre più, sottolineare sempre di più le convergenze, non per attenuare le distanze, ma proprio per riconoscerci nell'unico essere, adesso al di là dei riferimenti ontologici, ma mi capite, no? Il flusso esistenziale, la vita che scorre in ciascuno di noi e che poi prende dei flussi, delle strade che appunto differiscono, ma non per questo non provengono dalla medesima radice. Anzi, questo propagarsi amplifica la vita. Allora ecco, soprattutto in questi bambini, i giovani, che vivono la tensione dell'essere di seconda generazione, quindi del sentirsi un po' e un po', molto si può fare proprio per aiutarli a giungere non a un riconoscimento superficiale, ma andando più in profondità a cogliere il senso profondo della vita, e questo si può fare molto anche nelle prime fasi della formazione. Quindi in qualche modo fare uso, ecco, in termini forse un po' improprio, però utilizzare le differenze che abbiamo nelle classi in chiave ermeneutica, cioè come interpretazione dell'umano, non come una manifestazione delle differenze che dobbiamo in qualche modo incastrare sgomitando, oppure sì dai ti lascio, o trovando dei compromessi più o meno accettabili, che poi più o meno accettabili non sono mai, ma realmente, realisticamente penso che si possa invece proprio a livello progettuale di filosofia proprio della pratica didattica utilizzare la categoria dello straniero, del migrante, utilizzando questo termine, delle differenze proprio come chiave ermeneutica per scoprire la nostra stessa umanità. Ecco, questo potrebbe essere una chiave per anche attivare tanti progetti, no? E per quanto riguarda l'immigrazione dei cinesi, effettivamente è molto interessante, ma credo che si tratti sempre di quanto dicevamo prima, cioè della creazione di sacche di disoccupazione per quanto riguarda appunto tipologie di mansioni di lavori che a partire penso dagli anni 70, agli anni 80, poi si sono sempre più sguarniti di manodopera italiana, e in questo caso è stata anche incentivata per certi versi quella cinese, per cui credo che sia stata più sopportata rispetto, anche perché forse è avvenuta in una maniera meno eclatante, ma non meno drammatica, esatto. Non meno drammatica, perché appunto c'è un testo, Confessione di un trafficante di uomini, se ben ricordo il titolo, un testo recente, penso di un paio di anni fa, insieme a Di Nicola, l'autore, che racconta proprio l'epopea degli asiatici che avviene in maniera molto più silente, ma assolutamente non meno drammatica. Lo che sicuramente è più funzionale, ecco, il meccanismo rispetto al mercato del lavoro è quello che abbiamo visto verificatosi nell'America Latina a partire dalla fine del 1800. Dal momento in cui nell'889 c'è stata appunto la liberatoria rispetto al lavoro schiavo degli afroamericani, e quindi in qualche modo si è integrato il lavoro dei migranti gratuiti italiani, quindi ecco, in questo senso c'è stata un'incentivazione per quanto mi sembra di leggere nei vari saggi, nei vari studi, credo che questo si possa essere una spiegazione plausibile, anche perché poi la capacità che hanno di creare diciamo degli autoghetti è molto forte, e quindi anche questo sicuramente meno di impatto da un punto di vista così molto superficiale dell'opinione pubblica, ma appunto non meno drammatica per le condizioni di lavoro, ovviamente. Penso che possiamo dare questo tipo di interpretazione. Poi sì, sicuramente il testo della Fauri è molto più dettagliato.
Posso fare un'osservazione? Io non vorrei così banalizzare né tirare giù quello che è stato detto, che mi è piaciuto molto.
Certo.
Io lavoro nella secondaria di secondo grado, sì. Per 18 anni ho insegnato in una scuola, penso che sia una tra le più multietniche di Bologna, Rosa Luxemburg, dove abbiamo tantissimi, avevamo, per 3 anni sono in un liceo. Ecco, tra l'altro già la differenza, in un ITC pieno di ragazzi stranieri, al liceo non ce n'è quasi nessuno, ma in entrambe le scuole, chiaramente con dati diversi, che io però non so citare, il successo formativo, il successo scolastico dei ragazzi è abbastanza basso, cioè molto spesso le persone che vengono bocciate, quindi abbandonano, sono proprio ragazzi stranieri.
Certo.
Quindi viene da dire, cioè, forse banalizzo, non so, sono troppo, non so come disincantata, però penso che sia la società che deve investire molto di più nella scuola, anche perché prima si sono citati i ragazzi di seconda generazione, ma un dato oggettivo è che i ragazzi di seconda generazione hanno un sacco di problemi psicologici, cioè c'è proprio uno studio che è stato fatto, quindi uso di sostanze stupefacenti come autocura, cioè ci sono delle problematiche tra i giovani, forse tra i bambini si vede meno, tra i grandi invece si osserva questa cosa. Quindi la mia non è una domanda, è un'osservazione così generale, cioè bisogna che nella scuola si continui a investire, che si investa di più, perché a volte i docenti non sanno cosa fare, i ragazzi arrivano, ci sono quelli di seconda generazione che sono abbastanza problematici, poi ci sono quelli che invece arrivano dalle situazioni più disparate e non conoscono una parola di italiano. Quindi, cioè, questi ragazzi sono già, almeno ci sono quelli molto bravi, non ce ne sono, però in generale partono già svantaggiati.
Io condivido tantissimo, perché appunto ho lavorato in un liceo vicino Modena, la zona di Sassuolo, e per attivare un progetto di italiano appunto L2 per stranieri abbiamo patito effettivamente, però il problema era sicuramente quello, sì, assolutamente. Poi è anche vero che in Italia, anche l'Italia stessa, rispetto nella sua complessità, nella sua diciamo interamente, presenta anche grandi differenze. Cioè l'Emilia Romagna sicuramente ha una serie di problematicità che magari altre regioni non hanno rispetto a questo. Sicuramente questo entra a far parte di un progetto molto più allargato di integrazione, che giustamente appunto deve tenere conto che la scuola è sostanziale, è essenziale. Appunto ricordo che anche le ore che venivano spese, soprattutto per i ragazzi, sempre nella zona di Modena, di un professionale per recarsi nei vari centri, visto che avevano diritto al corso di italiano, pensate, anche quelle le ore erano poche, quindi ovviamente si crea questa catena per cui, non avendo le ore sufficienti, non potevano neanche apprendere la lingua, nel frattempo i programmi andavano comunque avanti, loro rimangono comunque indietro e quindi arrivano sempre di più a vivere quella tensione che dicevamo prima, e quindi molto spesso non ha neanche gli strumenti per decodificare i processi interiori che stanno affrontando, e quindi cadono nel... Vedo dottor Bella Monaca, questo è all'ordine del giorno, perché poi il passaggio a uno stato di devianza è molto veloce, molto più veloce che in altri periodi. Quindi sicuramente il valore della scuola in questo è fondamentale, proprio per promuovere questo tipo di processo, per aiutare il loro vissuto appunto ad avere delle chiavi di lettura che possano andare nella direzione che abbiamo detto fino adesso e che quindi possano anche ricomprendere certi stati psicologici che sono davvero difficili. Cioè già l'adolescente in media ne ha una buona quantità di problemi, questi sono aggiuntivi sicuramente.
Faccio una domanda da religioso a religiosa.
Sì.
Ecco,
senza escludere nessuno.
No, no, la domanda certo, la faccio certo. A una religiosa.
Certo, certo. Quale entra?
Poi Dio sa meglio quali possono essere le varie realtà individuali nei confronti del Signore che ci si creda o meno.
Certo.
Fatta questa premessa, le chiedo. Però prima dico due cose. Poi
vogliono il microfono.
Sì, sicuramente meglio. Attenzione di che d'acqua.
Di d'acqua per i processi. Innanzitutto devo ringraziarla per questa sua ricca, approfondita e anche nonostante la mole di informazioni date, come dire, accattivante, perché poi abbiamo tutti ascoltato con interesse. Ecco, detto questo, da religioso le vengo a dire, devo dire anche agli astanti, come effettivamente certe sottolineature fatte nella sua bella relazione, specialmente quella che è stata poi detta anche poc'anzi relativamente a che cosa sia l'uomo, che cosa sia l'essere che arriva in questo mondo. Ebbene, secondo la tradizione che rappresento, la tradizione islamica, ma secondo tutte le tradizioni, perché poi su questo non vi sono differenze, noi siamo creature di Dio. La nostra identità è quella. Nella misura in cui noi la ricordiamo, la vera, essenziale identità, poi allora, e questo forse è il compito della religione, di ricordare alle creature che le creature sono creature, non sono un'altra cosa. Poi, che poi queste creature possano diventare dottori, suore, imam, professori o quant'altro, ma questo è un qualche cosa di esteriore, perché essenzialmente si è solo creature. Ecco, quindi, come dire, questa è banale forse, no? Ma non è qualcosa di banale. Ma con questa consapevolezza effettivamente si riesce poi a percorrere tutte quelle, quegli studi così ben riportati, così importanti, tutte queste belle risposte a problemi reali, con però, come dire, la non preclusione nei confronti di quello che accade, e anche quando venivano ben riportate le parole dei bambini che dicevano ma perché a me no e a lui sì, perché Dio sa meglio. Perché Dio ti ha fatto nascere lì, Dio ti farà morire in un altro posto e questo mondo è un passaggio. Questa è la prospettiva delle religioni, cioè noi siamo nati e moriremo e abbiamo in questo mondo la possibilità poi di fare il bene o anche fare il male. Sarà poi alla fine, si sarà, come dire, reso conto e anche, secondo proprio le tradizioni, anche un giudizio. Detto questo, vengo alla mia domanda. La mia domanda è poi questa. Quale può essere, diciamo, il contributo delle tradizioni religiose nei confronti di questa importante problematica che ha così ben trattato ed illustrato. Grazie.
Grazie a lei. Allora, credo che si possa sintetizzare una parola che a me piace molto, che mi ha sempre affascinato, e che la credo una componente fondamentale dell'uomo, e che è la parola oltre. Penso che la riscoperta sempre più autentica, vera e sincera di che cosa è persona, e quindi che cosa è l'essere, come lei giustamente ha detto, la creatura. La creatura implica sempre un creatore, e quindi ovviamente implica sempre il fatto che ci sia un oltre, che la dimensione dell'uomo non è, come dicevo, cioè tentavo di dire prima, semplicemente quella naturale, individuale, ma c'è molto di più nell'uomo. E non è solo una questione della psiche, ma c'è proprio un principio che è un principio divino, un principio trascendente. L'uomo può vedere oltre, essere oltre, perché è così, è fatto così. E quindi, ecco, molto spesso credo che questo non venga sufficientemente compreso e sottolineato, e ho anche appunto detto, e quindi credo che questo sia proprio il ruolo, il grande contributo che le tradizioni possono dare, e nelle quali poi poterci ritrovare. Perché, ed è ciò che io sento, avendo a che fare ogni giorno con tanti giovani, tanti ragazzi, che proprio chiedono, implorano, perché non è sufficiente possedere, non è sufficiente essere riconosciuti, non è sufficiente, sentono che manca qualcosa e non si sa, non sanno che cos'è. Allora forse è proprio questa dimensione, la tridimensionalità dell'uomo, e che in sé ha, ecco, questa tensione profonda. Ecco, credo che una riscoperta di questo ci possa aiutare anche proprio alla riscoperta della relazione in quanto costitutiva dell'uomo, la relazione con l'altro, con la maiuscola, la relazione con l'altro. Ecco, non sono due livelli differenti, uno contiene l'altro. D'altra parte, se io mi percepisco solo come un essere così naturale, individuale, solo finalizzato alla mia sopravvivenza, perché appunto non ho lavoro, devo migliorare, devo fare, ecco, è ovvio che le relazioni con gli altri saranno limitate o viste come una minaccia, con sospetto. E forse i contesti, molto spesso costrittivi, restrittivi, ecco, ci inducono a vivere e ad assumere anche degli atteggiamenti così sospettosi nei confronti dell'altro, e questo ci fa perdere ancora di più quella che era invece l'essenza propria, e che credo che sia riassumibile, sintetizzabile nella parola amore, quella che informa, cioè dà forma all'uomo. L'uomo senza l'amore, ecco, appunto, è un'altra cosa, è troppo poco. Quindi credo che questo sia il contributo fondamentale che possiamo dare a questa grande sfida.
Grazie.
Io penso che questo dall'inizio, adesso ci possiamo orientare alla conclusione. Io ringrazio davvero ancora tantissimo, perché è stata efficacissima. Poi adesso con la promessa di trasmettere l'audio, se tu ci manderai o ci lascerai il testo, sarà un servizio per i tanti insegnanti, prevalentemente il pubblico di insegnanti, insomma, solo una minima parte rispetto a tutta, no? E se si possono diffondere queste cose credo che sia un servizio molto grande. Una nota tecnica, avete in mente dal calendario che mercoledì saltiamo, eh? Cioè il prossimo, il calendario è oggi 30 ottobre, poi 6, 13 e 20 novembre. Il salto è dovuto perché il posto è occupato, sono
più quindi
il 30 ottobre, la prossima volta ci troviamo il 30 ottobre, non
ma come
il
previsto?
Come previsto, come il calendario, vi ricordo solo che come previsto, come previsto. Volevo semplicemente, scusate, estendere ancora. Sì, sì, forse vi ho fatto confusione. Il calendario è quello, ma dato che siamo abituati ai corsi con ritmo settimanale, siamo abituati ai corsi con un ritmo settimanale, qui abbiamo un allentamento di elastico, quindi come dice l'avviso. Io vorrei lasciare un piccolo segno anche di ringraziamento a suora Sara, facendole portare a casa da parte dell'associazione un libro su Bologna, così se lo porta a casa.
Grazie.
Grazie davvero, siamo contenti di averti conosciuta e adesso il legame.
Cioè, rimane, cioè, abbiamo parlato di legame.
Grazie molte, buona serata.